Magari vi sarete anche domandati come mai rispetto alle precedenti due serate questa sera non ci sia un testo evangelico ad accompagnare la riflessione. Non c'è un testo evangelico perché Giuseppe nel Vangelo ad un certo punto sparisce e non si sa più nulla di lui. Non c'è nessuna narrazione sulla fine della sua vita o la sua eventuale vecchiaia, cioè il suo morire, il suo venir meno. Non ne sappiamo nulla e pertanto io mi sono detto, se un testo del Vangelo non c'è, mettiamo un altro testo, un testo che stimoli un pochino la riflessione su questo tema, la castità, che è quello sul quale approderemo dopo qualche minuto del mio ragionare insieme a voi. Esiste un Vangelo apocrifo che parla della morte di Giuseppe, un Vangelo che si intitola proprio così, il Vangelo di Giuseppe Falegname. È un testo databile tra il V e il VI secolo, fa parte di quei numerosi Vangeli apocrifi che la Chiesa non ha accolto nel canone, quindi come testi a cui ispirarsi e testi da leggere durante la liturgia. Ora io sommariamente ve lo racconto cosa dice riguardante la morte di Giuseppe, perché da soli possiate trarre le vostre considerazioni. Dice che Giuseppe è morto all'età di 111 anni. È morto in salute, perché la sua morte fu una morte dovuta ad una malattia improvvisa che lo colse durante un viaggio a Gerusalemme, quindi nel tempo di 2 giorni lui morì. A 111 anni, dice il testo, aveva ancora tutti i denti sani e aveva lavorato fino all'ultimo giorno della sua vita. Maria, quel tempo, quando Giuseppe aveva 111 anni, ne aveva, dice questo testo apocrifo, 34. Dico, giudicate voi, perché nel senso, cioè la Chiesa ha rifiutato i Vangeli apocrifi, perché i Vangeli apocrifi sono delle fantasie, capite? La stragrande maggioranza di loro sono veramente delle cose totalmente inverosimili. E quindi si è trovato davanti a dei testi che le persone usavano per pregare, che usavano per, guidare e far sì che ispirassero la loro spiritualità, ma che non avevano alcun fondamento. Cioè questo, ad esempio, di un Giuseppe che muore a 111 anni, completamente sano, tutti i denti, lavora fino all'ultimo giorno della sua vita. Lui ha 111 anni, Maria ha 34 anni, quindi alla fine dobbiamo capire che cosa significa valorizzare la castità di Giuseppe, quando con 76-77 anni di differenza tra l'uno e l'altro, Giuseppe avrebbe preso con sé Maria che aveva 15 anni quando lui ne aveva 90. Io penso che non ci sia da essere razionalisti per capire l'inverosimilità di certe cose, no? Sono cose che sono entrate nella tradizione, sono cose che sono pie credenze, ma che non possono minimamente diventare fondamento di una fede. Quindi io ve l'ho raccontato perché se cercate su internet questa cosa vi viene fuori. Incredibile, vuol dire che un sacco di persone la vanno a cercare, se la leggono e dico è successo così. Giuseppe è morto a 111 anni, aveva 70 rotti anni di differenza da Maria, e quindi evidentemente non ha avuto, a meno che non fosse un pervertito, perdonate la parola, perdoni San Giuseppe, nessuna tentazione fisica nei suoi confronti, quindi la castità, se non c'è tentazione, non è virtù, eccetera eccetera, capite? Io non ci credo, evidentemente, penso di non scandalizzare nessuno. Dico una pia credenza, come una pia credenza anche quella che Giuseppe sia salito in cielo come Maria, in corpo e anima, immediatamente dopo la sua morte, perché anche questo è una pia credenza della Chiesa Cattolica, quindi che non sia stata assunta in cielo solo Maria in corpo e anima, ma anche Giuseppe immediatamente dopo la sua morte. Noi non abbiamo alcun documento, alcun testo ispirato è accettato dalla Chiesa Cattolica che dica queste cose, però mi preme dirvele perché poi magari qualcuno qualcosa ve ne racconta, voi stessi andate a cercare, leggete, dite, ma è così, allora è così, allora è così. Noi che cosa possiamo dire? Che essendo Maria sotto la croce da sola, così come lo racconta il Vangelo di Giovanni, Giuseppe già non ci fosse più quando Gesù è morto in croce. E siccome Gesù affida Maria a Giovanni l'Apostolo, dicendo ecco tua madre e viceversa ecco tuo figlio, perché Giovanni la custodisse, vuol dire che non c'era nessuna persona, nessun uomo che la potesse custodire, quindi Giuseppe non c'era più. E questo mi sembra un ragionamento quantomeno verosimile. Quindi noi possiamo pensare che ai 30 anni di Gesù, Giuseppe già non esistesse più, non fosse più in vita. E quindi non fosse più in vita, ipotizzandolo giovane, come vi dicevo la prima volta, pertanto che fosse un uomo che non avesse raggiunto i 50-55 anni di età. Come mai? Non lo sappiamo. Cosa sia successo? Non lo sappiamo. Non possiamo pescare in un testo scritto tra il V e il VI secolo così tirato come appunto il Vangelo di Giuseppe Falegname per dire le cose sono andate così. Tant'è che la Chiesa stessa non lo dice perché appunto non ha accettato nel canone questo testo, come tutta una serie di testi chiamati Vangeli apocrifi, sui quali ogni tanto si fa veramente un cancan, periodicamente ritorna il cancan dei Vangeli apocrifi, no? Vedi che la Chiesa non li ha accettati perché dicono delle verità scomode. E siccome sono verità scomode, la Chiesa li voleva manipolare tutti, non ha voluto accettarli. Sì, certo, verità scomode, sicuro. Volete che ve la racconto qualcuna delle verità scomode? I soldati rincorrono Maria e Giuseppe che stanno scappando verso l'Egitto. Maria ha Gesù raccolto nel suo grembo, coperto col mantello. Quando i soldati vanno per colpire Maria, Maria apre il mantello e c'è un mazzo di rose. Cioè Gesù si è trasformato in un mazzo di rose. Ma potevamo cogliere delle cose così dentro la nostra fede? Sono molto diverse dai miracoli di Gesù, capite? I miracoli di Gesù perfezionano la natura, non sconvolgono e trasformano la natura. E i Vangeli apocrifi sono pieni di queste cose, pieni, da Giuseppe a tutto il resto. Quindi un cappello per dirvi: voi da cristiani cattolici ne sentite parlare di questi Vangeli, altri ve ne parleranno e magari ve ne parleranno in termini di dire la Chiesa ha voluto tenerli nascosti perché c'erano delle cose scomode, che poi la cosa scomoda sarebbe sempre soltanto, perdonate se mi dilungo, ma intanto la ritengo una chiacchierata tra amici, la cosa scomoda sarebbe sempre soltanto che la Maddalena era la moglie di Gesù e hanno avuto dei figli e c'è la discendenza, no? Poi tutte queste cose scomode si riducono sempre a questo, a dover in qualche modo non accettare la verginità di Gesù Cristo. E a me questa cosa mi lascia sempre veramente impietrito. Dico, ma perché? Perché non dovremmo accettare che quest'uomo, Gesù di Nazareth, che si è sempre pensato figlio del Padre, non ha mai voluto diventare padre? Questa è stata la sua scelta di vita. Quindi non si è sposato, quindi non ha avuto figli, quindi non ha fatto famiglia in senso fisico, l'ha fatto in senso spirituale, eccetera, eccetera. Questo gigantesco cappello per dire, Giuseppe ad un certo punto della vita di Gesù sparisce. Non ne sappiamo proprio più niente. Abbiamo un sentore del suo fare un passo indietro quando Gesù a 12 anni viene trovato nel Tempio ed è Maria che lo va a cercare, non è Giuseppe, dicevamo la volta scorsa. E Maria dice a Gesù, tuo padre e io, angosciati, ci cercavamo. Ma lui che è il padre non interviene, non dice nessuna parola. E questo sorprende perché è il padre che ha la giurisdizione sul figlio. Quindi noi capiamo che Giuseppe sta come facendo un passo indietro, sta come tirandosi in disparte. Perché lo fa? Anche Gesù si tirerà in disparte a un certo punto della sua esistenza. Il tirarsi in disparte non sarà la sua morte, ma sarà la sua ascensione. Cioè Gesù è vivo tra i suoi, appare ai suoi, ma poi a un certo punto sparisce salendo al cielo e i suoi non lo vedono più. Ma da quel momento i discepoli ricevono una missione, e la missione dei discepoli, cioè la loro maturità, la loro crescita e la loro responsabilità, iniziano quando Gesù sparisce. Mi piace pensare questo, che Gesù abbia appreso l'arte di sparire, e cioè di responsabilizzare coloro che gli erano a fianco, da suo padre Giuseppe, che a un certo punto della vita è sparito perché il figlio crescesse. Quindi questo sparire di Giuseppe è la capacità di farsi da parte perché cresca qualcuno che è vicino a lui, qualcuno che condivide con lui la vita, o qualcuno che fa parte della sua famiglia, quindi della sua comunità. Per noi oggi, nella nostra cultura, questo non è un discorso facilmente accettabile. Penso per diversi motivi, voi provate a darmi una risposta del perché non è facilmente accettabile nella nostra cultura questo discorso sullo sparire, cioè sul tirarsi da parte perché altri crescano. Però io individuo almeno tre motivi. Un primo motivo è il mito dell'eterna giovinezza dentro il quale viviamo. Cioè noi dobbiamo a tutti i costi sempre sentirci giovani. L'idea di farci da parte è come ammettere che non siamo più tanto giovani. E questo è intollerabile. È intollerabile a livello conscio e dichiarato da parte di molti, è intollerabile a livello inconscio da parte di altri. E quindi nel mio mondo, ad esempio, ho 54 anni, ancora ti dicono ma lei è un prete giovane. E non finisce questa cosa, cioè è una droga proprio. Lo dicevano quando avevo 40 anni, 45, 54, è un prete giovane. E così lo vediamo in giro, cioè abbiamo presentatrici, giornaliste che hanno 60 anni e ancora sono tutte sistemate perché devono apparire giovani. Questo mito dell'eterna giovinezza, del sentirsi sempre giovani, come può favorire il fare un passo indietro perché la vita cresca di fianco a noi? L'altro motivo, a mio parere, è che la nostra cultura ha una paura della morte più grande di quella di culture precedenti. Abbiamo avuto modo di riflettere su questo in questo tempo di pandemia. Sparire, tirarsi da parte e in qualche modo anticipare il proprio finire, no? Il proprio terminare l'esistenza. E siccome di questo terminare l'esistenza, di questo finire, c'è un terrore diffuso, capillare, c'è una resistenza conseguenzialmente a fare un passo indietro, a dire io voglio tirarmi da parte per far crescere qualche altro. Credo che sia molto inconscia questa cosa non dichiarata. Dichiarata è però la paura della morte. È una delle sconfitte enormi che abbiamo avuto in questo tempo di pandemia come Chiesa. Cioè noi non siamo stati in grado di dire di fronte a questa paura della morte che noi crediamo nel fatto che la nostra vita non è destinata al cimitero. Non siamo stati in grado. Anzi, abbiamo assecondato la paura della morte dicendo le stesse cose: precauzioni, distanza, attenzione, vaccino, bla 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 bla, le stesse identiche cose che ha detto la società le abbiamo dette noi, che van bene, io non dico che sono sbagliate, capite, ma noi avevamo un'altra parola. Ma io mi sto facendo un esame di coscienza, mi do anche in parte la colpa, no? avevamo anche un'altra parola da dire, che siccome non possiamo avere la stessa paura della morte che ha chi non crede e pensa che non ci sia più nulla, non possiamo conseguenzialmente comportarci allo stesso modo. Oppure non ci crediamo alla vita eterna. Perché credere alla vita eterna a cascata si percepisce nel modo in cui uno vive la vita di ogni giorno, no? Cioè nella gioia, nella speranza, nella scioltezza con cui vive la vita di ogni giorno. Che non significa irresponsabilità. Per favore, chiederei almeno voi di non polarizzare i ragionamenti. Perché capite, sono tutti polarizzati i ragionamenti. Quando uno fa un ragionamento diverso da quello che fanno tutti, immediatamente lo si etichetta di un certo tipo. No, cioè i ragionamenti non sono polarizzati. In mezzo, tra il bianco e il nero, c'è un'infinità di sfumature. Per cui quando dico che noi avremmo potuto avere una parola in più rispetto a quella che ha avuto tutta la società, e questa parola in più si fondava sul fatto che abbiamo meno paura di morire perché sappiamo che c'è la vita eterna, questo non significa fare richiami alle responsabilità. Questo non significa schierarsi con chi ideologicamente sostiene che ci viene sottratta la libertà. Che fa un ragionamento cristiano che ha delle conseguenze. Quindi, siccome c'è questa paura della morte rispetto alla quale noi siamo rimasti piuttosto afoni, anche il tema dello sparire è un tema difficile da digerire. E la terza motivazione, mi perdo nei ragionamenti perché mi piacciono, non mi piacciono, mi perdo, è l'individualismo sfrenato di cui viviamo, no? Io, quello che faccio io, quello che sento io, che è un individualismo fecondato tantissimo, ad esempio, dalla cultura digitale, no? Forse dicevamo quando eravamo Fiorenzuolo a fare la riflessione che la parolina magica della cultura digitale è you. Tu sei il centro, tu puoi scrivere quello che vuoi e ti legge il mondo intero, tu hai dei gusti e io anticipo i tuoi gusti. Tu è la parolina magica di tutto. E quel tu riguarda la tua singolarità, la tua persona, che ti sembra messa al centro di ogni cosa. Quando a questa persona messa al centro di ogni cosa gli si dice fatti da parte, è inconcepibile. Cioè, se fino adesso mi hai detto una cosa, adesso mi dici che io dovrei farti da parte, dovrei sparire, dovrei fare un passo indietro. Per la crescita di altri. Infatti, guardate, io sono veramente curioso, non dico che mi aspetto che le cose vadano in una direzione piuttosto che in un'altra, ma sono molto curioso circa questo tema della sostenibilità e della difesa dell'ambiente. Perché questo tema della difesa dell'ambiente, per essere seriamente portato avanti, deve richiedere alle persone uno svuotamento di sé, perché è una cosa di un investimento futuro. Cioè tu fai questo per la generazione che verrà, non per te. E siccome va nel senso contrario rispetto a tutto ciò che sono stati i messaggi della cultura finora, io voglio vedere dove va a parare culturalmente. Ma proprio mi incuriosisce molto questa cosa. Penso che dovrà andare a parare nel senso di una soluzione immediata delle cose. Cioè a un certo punto diranno, se tu non ti metti a posto dal punto di vista del green, tu soffocherai dentro lo smog, ma tu, you, è la tua vita che va sempre dentro. Perché per come siamo stati martellati sull'individualismo, che adesso ci si dica, guarda che il mondo è in pericolo tra 50 anni, ma cioè, a chi interessa? Ti interessa se ti puoi mettere da parte, cioè devi addirittura impegnarti per poi metterti da parte, dire a una generazione futura, godi di questo mondo che io con le mie scelte green avrei creato. Mi incuriosisce, ripeto, mi incuriosisce. Però comprendete, ci sono una serie di stimoli per cui questo tema del mettersi di parte è veramente difficilmente accettabile. Ora, a Giuseppe accade esattamente così. Come lo dobbiamo interpretare, quindi? Una interpretazione l'abbiamo già data: lui lo fa perché cresca Gesù, quindi lo fa per il bene di un altro, che è il suo figlio, che è il Salvatore. Cioè, il crescere di Gesù non è semplicemente, dicevamo la prima volta, Giuseppe non ha semplicemente a cuore che quello cresca come suo figlio, perché tanti di voi si mettono da parte per far crescere il figlio, giusto? Ma Giuseppe ha a cuore che lui cresca come Messia, quindi che ci sia la salvezza per un popolo. Quindi il suo mettersi da parte perché Gesù cresca è fatto per un popolo, non è fatto solo per la crescita di Gesù in quanto figlio biologico. Se dovessimo interpretarlo anche in un altro modo, dovremmo fare i conti quantomeno con un'altra parola che Gesù pronuncia nel Vangelo. Gesù utilizza due volte una parabola molto bella, molto forte, parlando ai discepoli, dicendo: una lampada non la si accende per metterla sotto il letto. Una città che è posta su un monte può restare nascosta. Quindi Gesù ai discepoli parla in modo chiaro, dicendo loro: non vi dovete nascondere, non vi dovete tirare di sparte, anzi, dovete esserci, si deve percepire la vostra presenza, si deve capire chi siete, perché voi siete la lampada che io ho acceso, dice Gesù. E questo ce lo dice tutti i giorni anche a noi oggi, eh? Per cui tutto il nostro non prendere posizione, tutto il nostro decidere di stare in silenzio, tutto il nostro metterci in disparte dicendo come cristiani siamo chiamati a metterci in disparte per non aumentare le frizioni, sì, deve fare i conti con una parola di Gesù che ti dice: tu sei la lampada che io ho acceso, quindi non puoi andare sotto il letto, non ti puoi nascondere. Allora, Giuseppe che si mette in disparte, Gesù che dice ai suoi discepoli: ponetevi sul monte. Si comprende che questo mettersi in disparte non è il gesto fisico di sparire e di non esserci, ma è un certo modo di esserci. Perché se no Gesù non avrebbe invitato i suoi a essere come la lampada che tutti vedono. Gesù dice: vi devono vedere, ma il modo con cui vi vedono deve essere quello di chi sa stare in disparte. E dice: ma queste sono in contraddizione le cose. E la parola con cui si esce da questo inghippo è esattamente la parola che è stata letta al posto del Vangelo, è la parola castità. La castità è lo stile con cui si è presenti, non nascosti, ma presenti non come quelli che vogliono imporre se stessi, possedendo la propria vita e possedendo gli altri. Guardate, io penso che sia un peccato che noi abbiamo ridotto l'idea della castità a un problema sessuale e genitale. Nel senso che quello è un epifenomeno, cioè la punta di un iceberg. La castità è una questione di possesso o gratuità. Non è una questione fisica. Ci possono essere persone che si incontrano continuamente fisicamente, ma lo fanno nel dono reciproco l'uno all'altro, e quelli stanno vivendo un amore casto. Ci sono persone che possono non incontrarsi mai fisicamente, ma la loro esistenza è un'esistenza orientata a possedere l'altra persona emotivamente, psicologicamente, spiritualmente, e quelli non vivono un amore casto. È successo che nella Chiesa, a partire soprattutto dalla spiritualità di Sant'Agostino, si sia generato una specie di cortocircuito a questo livello. La castità intesa in senso fisico, sessuale o genitale è la scelta fatta da alcuni che ritengono che questa volontà di non possedere debba essere espressa anche col proprio corpo. Perché il proprio corpo è quel luogo dove si fa più difficoltà a un certo punto a non voler possedere. E allora qualcuno è così radicale da dire: io voglio arrivare nel mio corpo a non voler possedere, in quell'atto preciso del mio corpo a non voler possedere. Allora la castità diventa anche fisica, ma la castità è un'attitudine spirituale che è chiamata a una sorta di equilibrio. E faccio un passo ulteriore: chi tra voi sposato ha sempre detto mio marito, mia moglie? Quel mio vuol dire che sta possedendo? No, è il mio dell'amore. Avrete detto qualche volta il mio parroco perché mi volete possedere? No, perché c'è un legame affettivo. Io ho detto la mia gente perché vi voglio possedere? No, perché c'è un legame affettivo. Cioè, esiste un'intensità di legame che è espressa attraverso parole che evocano il possesso mio. Ma d'altronde anche a Dio diciamo mio Dio, no? Parole che evocano il possesso, ma che non indicano possesso, ma indicano legame affettivo, intimità. Ma quando questa intimità travalica nel condizionare con le proprie scelte, col proprio pensiero, con le proprie emozioni, totalmente la vita altrui, allora vuol dire possedere. È troppo complesso fare questa cosa? È complessa, sì, non è complicata. Per me non esistono soluzioni semplici a tutti i costi a cose che sono complesse, no? Questo è un modo di penetrare dentro i sentimenti. E entrare dentro i sentimenti si entra come dentro una selva oscura che viene progressivamente rischiarata. Quindi noi siamo chiamati all'intimità. Ma non solo con le persone, pensate cosa vuol dire il mio paese. Cioè, se noi diciamo tu non devi possedere le cose, non devi possedere le persone, non devi possedere gli ambienti in cui sei, le comunità in cui vivi, cioè imporre la tua presenza, rischiamo di portando agli estremi questa logica, di arrivare a un disinteresse. Cioè uno non sente niente come suo. Non è la sua comunità, non è il suo paese, non è la sua gente, non è la sua famiglia, non sono i suoi figli. Perché? Perché non li deve possedere. No, questa non è la castità cristiana. La castità cristiana è il dono di sé che arriva a farti sentire come tuo qualcuno o una comunità, ma non a imporre te stesso. Questa parola castità è ciò che Giuseppe ha praticato lungo la vita. Noi sappiamo che l'ha praticata anche fisicamente nei confronti di Maria, perché Maria, dicevamo la prima volta, si era impegnata lei stessa per un voto di castità. Loro sono due che hanno fatto diventare questa scelta una scelta che li ha toccati fino nel corpo. Ma siccome ha praticato questo lungo la vita, poi il suo fare un passo indietro è stata la conseguenza ultima di questo suo modo di vivere. Siccome ha vissuto castamente, senza voler possedere la sua vita, senza voler possedere il dono di Dio per lui che era Gesù, senza voler possedere Maria che viveva con lui, siccome ha vissuto così, poi ha saputo fare un passo indietro e quindi sparire. Per quello il titolo, l'arte di sparire, perché è un'arte, è una cosa che si apprende. Quindi non è per niente da confondere con la timidezza, o quello che non prende posizioni, o quello che non si espone, o quello che cammina radente ai muri perché non vuole essere visto. No, non c'entra veramente niente questo con lo sparire di Giuseppe. È uno stile di vita, uno stile spirituale che lo ha condotto fino a quel fare un passo indietro, che è stato un passo definitivo. Io vi invito a pensare questo: secondo voi come muore uno così? Non dal punto di vista fisico, cioè c'è una pugnalata o un mattone che gli cade sulla testa, cioè come muore spiritualmente uno che vive castamente e si educa a non possedere le cose che gli sono intorno, a non possedere le persone. Come muore? E muore in pace, come muore? Uno che sente che la vita non gli appartiene, quando Dio se la riprende, dice la tua. Quando sente che le cose non gli appartengono, non sono le sue, non ha un possesso nei confronti di queste cose, non ha paura di lasciarle neanche definitivamente. Sì, però muore disperandosi perché non può più vivere l'amore, ma l'amore e l'intimità sono cose transitorie, appunto perché noi sappiamo che saranno piene nella vita eterna, lo sappiamo che sono transitorie, no? Al contrario, come muore uno che per tutta la vita vive di possesso? Cioè, come muore uno che non è casto? Per me muore come un disperato. Come se stesse subendo la più grande ingiustizia del mondo. Gli stessero portando via la sua vita, che non ha fatto niente per venire al mondo. Cioè, noi non facciamo niente per venire al mondo, poi la vita a un certo punto diventa la nostra. Cioè, non decidiamo noi di esserci, poi però dovrebbe essere la nostra la vita. Cioè, uno che vive così, penso che muore come un disperato, come qualcuno gli sta facendo un'ingiustizia tremenda. La vita è mia, le persone sono mie, la moglie è mia, il marito è mio, i figli sono miei, la parrocchia è la mia. Una grande, per me è un grande messaggio questo fatto dello sparire di Giuseppe, una grande logica di vita molto molto evangelica. Mi fa piacere concludere con questa riflessione, che questa sia l'ultima delle nostre riflessioni, perché è un bel modo di stare al mondo. Forse per intercessione di San Giuseppe potremmo anche noi chiederlo al Signore.